L'ultimo personaggio che vogliamo considerare è Tommaso. Il testo che cercheremo di comprendere si trova nel capitolo 20, i versetti 24 fino alla fine del capitolo. In premessa si può dire che l'obiettivo di questo racconto è quello di rispondere a una domanda che il lettore si pone. E come possiamo noi incontrare il Signore risorto? È la stessa domanda alla quale l'Evangelista Luca dà una risposta nel famoso episodio dei discepoli di Emmaus. Quindi dobbiamo leggere questo racconto come tentativo di incrociare un problema che si ponevano i cristiani della seconda o della terza generazione. E come possiamo arrivare a dire quello che ho appena ripetuto? Dalla notazione 8 giorni dopo e poi dalla proclamazione della beatitudine che sta sulla bocca di Gesù. 8 giorni dopo sta ad indicare precisamente il ritmo settimanale della celebrazione eucaristica. E la beatitudine che conclude il dialogo tra Gesù e Tommaso lascia intendere quale sia la condizione di coloro che possono incontrare Gesù solo mediante la testimonianza di coloro che appartenevano alla vicenda stessa di Gesù. Tommaso è un personaggio con il quale non si fa fatica a identificarsi, perché gli interrogativi, i dubbi che egli manifesta appartengono ad ogni credente. Tommaso non appare solo qui nel Vangelo di Giovanni. Per poter capire l'episodio bisogna riferirsi anche ad altri testi nei quali Giovanni pone quest'uomo. La prima volta che appare Tommaso è nel contesto del racconto della risurrezione di Lazzaro. Siamo al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, quando ormai Gesù ha deciso di ritornare in Giudea. Tommaso, a un certo punto, pieno di entusiasmo, arriva a dire: andiamo anche noi a morire con lui. Siamo nel capitolo 11 al versetto 16. Perché Tommaso è detto Didimo? Questa è la notazione che troviamo nel versetto che ho appena indicato. Didimo, lo sappiamo molto bene, vuol dire gemello, ma non si dice di chi sia gemello. Probabilmente l'Evangelista vuol farci capire che in Tommaso convivono due volti. C'è una specie di doppio in questo personaggio, quello del dubbio e quello della fede, o quello dell'entusiasmo nella proclamazione a quello della fuga. In ogni persona umana c'è una specie di dualismo. Il famoso racconto dei Dr. Jekyll e Mr. Hyde ci appartiene continuamente. Luca procederà in una forma diversa nell'individuare questa dualità. Il racconto di Marta e Maria, che noi leggiamo sempre come due sorelle, in verità sono due aspetti, i due ladroni, che in realtà sono i due aspetti che delineano il passaggio da un atteggiamento a un altro. Tommaso, secondo Giovanni, è precisamente questa duplice faccia del credente. Tommaso fa una dichiarazione, quella che abbiamo appena letto, e poi però Tommaso non riesce a stare con Gesù. Andiamo anche noi a morire con lui e poi quando è il momento scompare. Quella dichiarazione è simile alla dichiarazione di Pietro, che si trova in tutti i Vangeli. Gesù aveva smascherato questo entusiasmo dei suoi quando in 16:29 aveva annunciato che tutti i suoi discepoli si sarebbero dispersi, quasi a dire che lui resterà solo. Nel capitolo 16, versetto 32, Gesù dichiara: vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. La figura di Tommaso ritorna poi nel contesto della cena, nel capitolo 14 al versetto 5. Gesù sta annunciando che va a preparare un posto e Tommaso gli dice: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Prima, capitolo 11, voleva andare con Gesù. Andiamo anche noi a morire con lui. E subito dopo che Gesù ha detto che loro conoscevano la via, Tommaso dichiara di non sapere niente. Ecco l'andare e venire di Tommaso. Si evidenzia ancora una volta il modo ironico di procedere dell'evangelista. Tommaso compare poi, ecco, nel racconto che abbiamo di fronte. Ancora una volta si ripete: Tommaso, uno dei dodici, detto Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Perché Tommaso non c'era? Il lettore potrebbe domandarsi. Dov'era? Certo, si potrebbe dire c'era stata la dispersione, ma poi gli altri si erano riuniti. E perché Tommaso non si era riunito con gli altri? Probabilmente era una sottolineatura dell'evangelista per preparare precisamente il racconto che prende occasione da Tommaso, ma ha un altro obiettivo. Precisamente quello di far diventare Tommaso il rappresentante dei cristiani della seconda, terza, quarta, quinta generazione, che faticano ad accogliere l'annuncio che gli altri propongono. Tra l'altro è interessante che quando Tommaso, 8 giorni dopo, ritorna, e gli altri gli dicono con un imperfetto elegon, gli dicevano, abbiamo già avuto modo di notare che l'imperfetto indica un'azione che si distende nel tempo. E l'evangelista vuol dire allora che l'annuncio non è stato puntuale, è un annuncio che si ripete continuamente. E il contenuto dell'annuncio qual è? Abbiamo visto il Signore. L'atteggiamento di Tommaso qual è? è quello di voler verificare. Pone delle condizioni e svela così la difficoltà che hanno coloro che non sono stati presenti alla vicenda di Gesù ad accettare la testimonianza degli altri. Nel racconto giovanneo dell'apparizione di Gesù ai discepoli riuniti si era attuata la promessa che Gesù aveva fatto nella cena. Aveva annunciato che non li avrebbe lasciati orfani, capitolo 14, versetto 18, aveva annunciato la pace e ora Gesù, quando si presenta a coloro che sono raccolti, annuncia la pace. Tommaso, che non è presente, vorrebbe essere anche lui testimone diretto, come tutti gli altri, e cioè poter accogliere il mostrarsi di Gesù che gli altri gli raccontano. Tommaso non vuole però soltanto vedere, vuole anche toccare. Gli altri gli dicono: abbiamo visto il Signore, al versetto 25. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Il toccare ha una rilevanza del tutto particolare. Qui probabilmente nel linguaggio giovanneo vuol dire il realismo del risorto. E va di pari passo con il realismo che contraddistingue tutta la letteratura giovannea. Il verbo dov'è che lo si incontra? Nella carne. Abbiamo già un paio di volte citato il prologo della prima lettera, che appartiene allo stesso contesto letterario. Quel che abbiamo visto, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo toccato. Il toccare allude quindi alla concretezza dell'esperienza storica. Allora, Tommaso dichiara che lui vuol fare l'esperienza concreta. È l'esperienza di fronte alla quale tutti gli interlocutori di Gesù alludono, cioè il desiderio di poter avere dei segni che costringano a credere. Se non ho la prova, e notiamo bene, qui si tratta di prova empirica. Se non ho la prova, io come faccio a credere? È quella esigenza che in altre circostanze nel Vangelo di Giovanni si è evidenziata. Noi l'abbiamo colta nel capitolo 6. Che quale segno fai tu? Ma retrocedendo, se noi andassimo a leggere il capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, i versetti dal 46 al 48, subito dopo il dialogo di Gesù con la Samaritana, troveremmo la stessa cosa. Perché a Cana di Galilea il funzionario del re aveva un figlio ammalato a Cafarnao. Allora si reca da Gesù a Cana e lo prega di scendere a guarire suo figlio, poiché stava per morire. E Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Anche qui si evidenzia l'esigenza della prova empirica per poter arrivare a credere. Notate bene, lo dico tra parentesi, che questa è una esigenza che nel contesto attuale, connotato dal pensiero tecnico-scientifico si evidenzia soprattutto nelle nuove generazioni. No, voler toccare. Dio non c'è perché? Perché non lo vedo e non lo tocco. Tutto quello che non cade sotto i sensi non c'è. L'espressione, se non vedete i segni e prodigi voi non credete, deve essere letta in verità come espressione di un problema. Gesù a quest'uomo che gli chiede di andare a guarire il suo figlio pone la domanda: ma tu vuoi, arrivi a credere soltanto perché vedi i segni e i prodigi? Ma il funzionario, così procede il racconto, insistette: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli risponde: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola. Notiamo bene, quell'uomo non ha verificato. Ha creduto alla parola di Gesù prima di arrivare a casa. E questo che cosa sta a significare? Che il credere può stare soltanto sulla base di una parola. E su questo si potrebbe ragionare a proposito del modo con il quale la fede si costruisce. E quell'uomo si mette in cammino, e qui c'è chiarissima un'allusione al capitolo 12 della Genesi. Abramo si muove sulla parola. Quel funzionario del re si muove sulla parola di Gesù. È la parola, non il segno visto, verificato, che mette in cammino. In questo modo Giovanni vuol farci dire, vuol farci capire che la fede è anzitutto accoglienza della parola. Forse vi domanderete: ma che cosa c'entra questo con Tommaso? Lo vedremo subito, cogliendo il significato della beatitudine che Gesù proclama. Quando Gesù appare a Tommaso, dice anzitutto di conoscere le condizioni poste da Tommaso. Metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano, mettila nel mio costato. Perché Tommaso aveva esattamente detto: se non metto, eccetera, eccetera. Però Tommaso non aveva posto 5 condizioni, ne aveva poste 3. Gesù utilizza 5 imperativi. Se noi andiamo a leggere il testo, metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano, mettila nel mio costato, non essere più incredulo ma credente. Tommaso aveva detto semplicemente: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il dito nel posto dei chiodi, se non metto la mia mano nel suo costato. Cosa vuol dire un passaggio di questo genere? Che l'evangelista Gesù vuole insistere sul desiderio che c'è di vedere e di toccare. Ma il culmine dell'imperativo è non essere più incredulo ma credente. E di fatto Tommaso non fa nessuna delle azioni che Gesù ha indicato, se non l'ultima. Noi abbiamo in mente le riproduzioni artistiche della scena di Tommaso. Tommaso che allunga la mano In verità nel testo questo non c'è. Perché Tommaso esce nella proclamazione mio Signore e mio Dio. Le sue condizioni poste sono scomparse. Rimane soltanto l'ordine di credere sulla parola di Gesù. Quella di Tommaso è la confessione di fede più alta che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Mio Signore e mio Dio. Tommaso ha compiuto un itinerario. E è un itinerario che ha somiglianze con quelle che abbiamo visto il primo giorno di Natanaele. Se noi andiamo a leggere in parallelo Giovanni 1:45-51 col testo che abbiamo davanti, e noi ci accorgiamo che c'è un processo di comunicazione. Filippo ha detto a Natanaele, abbiamo trovato, eccetera, e lui dice cosa può venire di buono da Nazaret. Vieni e vedi. Qui Tommaso riceve la comunicazione dell'incontro del risorto con gli altri, ma lui non ce la fa ad accettare quella testimonianza. Natanaele dichiara che non può essere vero, non riesce ad accettare la testimonianza, pone delle riserve, anche se resta disponibile, perché all'invito di Filippo vieni e vedi, si muove per andare da Gesù. Tommaso non vuole accettare la testimonianza, pone delle condizioni per arrivare alla fede. Ma, notiamo bene, come Natanaele, anche Tommaso è conosciuto nelle sue esigenze da Gesù. A Natanaele Gesù dice, io ti ho visto quando eri sotto il fico. A Tommaso non dice, io ti ho visto, dice, va bene, tu hai posto delle esigenze e adesso io sono qui per rispondere alle tue esigenze. Il credere è il termine di un percorso che è fatto compiere da Gesù. È interessante in questo parallelismo vedere il verbo che utilizza Gesù. A Natanaele dice vedrete cose più grandi di questo. Qui Gesù nella proclamazione della beatitudine usa il passato, hai visto. E perché? Perché ormai si è arrivati al termine dell'itinerario di Gesù. Tommaso, che è stato con Gesù, ha visto. E Tommaso ormai è diventato uno che si è fatto testimone perché ha visto. Il parallelo con Natanaele è pertinente perché nel capitolo 21, i versetti 1 e 2, che sappiamo è un'aggiunta al Vangelo di Giovanni, i due vengono messi ancora insieme. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e gli altri due discepoli. Sono sette. Perché sette? E gli altri dove sono andati? Cosa significa il numero 7 nella Bibbia? È il numero compiuto. Giovanni, l'Evangelista, associa le due figure presentandocele come figure di credenti che faticano ad accettare la testimonianza degli altri, ma che alla fine, arrivati, condotti da Gesù, ad essere credenti, diventano essi stessi testimoni. vanno a pescare con Pietro, realizzano cioè la missione. Tommaso appare così al termine del racconto giovanneo come lo specchio del lettore. Notiamo bene, avevamo incominciato il capitolo primo, versetto 35 e seguenti, con la domanda: che cosa cercate? Arrivati alla fine, ci si sente proclamare la beatitudine. Tu, lettore del Vangelo, che hai seguito questo itinerario, adesso io, Gesù, ti proclamo beato. Perché? Perché, pur non avendo visto, sei arrivato alla fede. Tommaso è il lettore che si è messo alla ricerca di Gesù e sulla scorta della testimonianza è arrivato a credere, a dire: mio Signore e mio Dio. In rapporto a chi? A quella carne dalla quale traspare la verità che è grazia, o la grazia della verità, a quel tale, a quell'uomo che viene da Nazaret. Arrivare a proclamare di lui mio Signore e mio Dio vuol dire diventare beati. Si tratta di una fede cieca? No, si tratta di una fede resa possibile a chi non è venuto in contatto diretto con Gesù, ma ha a disposizione un libro, il Vangelo. Sullo sfondo si può chiaramente vedere un riferimento a Siracide 50:27-29. Il libro del Siracide vorrebbe rispecchiare l'esperienza della vita. Ognuno di noi vorrebbe reinventare la ruota, e cioè vorrebbe costruire il mondo a partire da se stesso. Il lettore Tommaso ha invece un'unica possibilità: avere a disposizione il libro dei segni. La conclusione, la prima conclusione del Vangelo: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. E questo lascia intendere che questo è il libro dei segni. Ma notiamo bene, non abbiamo rapporto diretto coi segni, abbiamo rapporto col libro dei segni. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo. Notate bene, Gesù è il Cristo. Torniamo al primo racconto che abbiamo letto. Abbiamo trovato il Messia, che è Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. L'Evangelista dice al suo lettore: il libro che hai appena terminato di leggere ti fa vedere ciò che i testimoni hanno visto e ti rende possibile comprendere come essi siano arrivati alla fede, sicché i personaggi che tu hai incontrato in questo percorso ti fanno da specchio guida. Tu, lettore, puoi identificarti con tutti questi. Alla fine sei beato se ti identifichi con chi? Con Tommaso. Cioè se arrivi a dire mio Signore e mio Dio. Quei personaggi non sono persone eccezionali, ma se tu ti affidi alla loro parola e fai con loro l'itinerario che essi hanno compiuto, arriverai anche tu dove sono arrivati loro. Ma c'è una condizione previa, quella di fidarti della loro testimonianza. E il fidarsi della testimonianza degli altri è la legge fondamentale della vita. Chi vuole inventare tutto di nuovo è come se cancellasse la storia. Allora, Tommaso non è nessun altro che il lettore del Vangelo. Che cosa cercate? Cerchiamo il mio Signore e il mio Dio. E l'abbiamo trovato perché? Perché abbiamo seguito il percorso che l'Evangelista ci ha fatto compiere. Dentro una tensione continua che è diventata in alcuni passaggi perfino polemica. Se andassimo a leggere il capitolo 5, il capitolo 7, il capitolo 8, il capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, ci accorgeremmo che c'è una interlocuzione piuttosto serrata, perfino polemica, tra Gesù e i suoi interlocutori. Perché la fede è un cambiamento radicale del proprio modo di pensare. E non si può pensare o ritenere che non ci siano conflitti interni per arrivare a credere. Questi conflitti sono provocati dalla novità originalissima che Gesù presenta, che sconvolge gli schemi che normalmente ci si costruiscono proprio in rapporto a Lui. Ma arrivare a proclamare Signore mio e Dio mio è la beatitudine, perché chi crede ha la vita eterna. E gli umani cos'è che cercano? Esattamente la beatitudine. Allora, alla dichiarazione di Tommaso del credente, Tommaso risponde la parola di Gesù: siccome sei diventato credente, adesso sei beato. Vi lascio tre domande. La prima: in quali momenti fatico ad accogliere la testimonianza degli altri? In quali momenti fatico ad accogliere la testimonianza degli altri? La seconda: quali segni vorrei vedere per poter credere più intensamente? Quali segni vorrei vedere per poter credere più intensamente? La terza: che significato riveste la parola comando di Gesù per la mia fede? Quale significato riveste la parola comando di Gesù per la mia fede?